prima volevo concludere la riflessione che portavo avanti ieri a proposito dell'evento della Pentecoste, per sottolineare di che qualità è la testimonianza che come discepoli del Signore noi siamo chiamati a dare al mondo. Allora, giovedì noi abbiamo celebrato la memoria di San Bonifacio e quindi non abbiamo, diciamo, seguito il formulario della liturgia del giovedì della settima settimana, no? La colletta diceva così: venga Signore il tuo spirito e ci trasformi interiormente con i suoi doni, crei in noi un cuore nuovo perché possiamo piacere a te e conformarci alla tua volontà. Due piccole osservazioni. Tutto l'impegno che noi mettiamo a seguire il Signore non è nella logica della nostra generosità, ma corrisponde a qualcos'altro. Si tratta di cogliere questo qualcos'altro. Allora, la preghiera, domandando i doni dello Spirito Santo, chiede che il nostro cuore sia trasformato, ed è questo cuore trasformato che agisce in modo da piacere a Dio e da conformarsi alla sua volontà. Non siamo noi a trasformare, però. Seconda osservazione: quando nelle preghiere noi domandiamo di essere, come in questo caso, no? Ma sovente capita nelle preghiere, di essere conformati alla tua volontà, non intendete seguire i comandamenti, cioè non intendete rispondere a quello che Dio domanda, perché se intendete così, il riferimento di fondo è sempre la nostra risposta in generosità. Invece questo deve essere solo un semplice effetto, una semplice conseguenza, non è l'origine. Infatti la domanda, conformarci alla tua volontà, è far sì che in ogni cosa che viviamo noi possiamo fare esperienza del tuo amore per tutti. Conformarci alla tua volontà è conformarsi a quella volontà di bene di Dio per tutti che in Gesù splende. E noi quando preghiamo di conformarci alla volontà, domandiamo di essere assorbiti in questa dinamica di rivelazione dell'amore di Dio per tutti. Ecco perché il criterio di discernimento del nostro crescere spirituale è solo in funzione del permettere comunque, sempre, in ogni circostanza, che prevalga questa manifestazione dell'amore di Dio per tutti. Ed è questo il motivo per cui, quando ricordate la più che parabola, una specie di proiezione, diciamo, profetica, il giudizio universale nel racconto, no? Il re che davanti alle pecore e alle capre, no? E deve giudicare. Il giudizio non è dato su nient'altro se non quando dice avevo fame, no? Cioè è dato sul principio della solidarietà in umanità. Non so se voi, questo è un piccolo codicillo che aggiungo adesso, no? Per imparare a, come dire, a leggere con gli orecchi o ad ascoltare con gli occhi. Il re che dà il giudizio è come se rivelasse il segreto su cui si reggeva il mondo, è come se rivelasse la possibilità per il cuore dell'uomo di essere reso partecipe del segreto di Dio, che è soltanto questo: poter scorgere in ogni fratello il volto del Signore. E la cosa stranissima, ma veramente strana, di questa parabola di Gesù, è che nessuno di quelli che così è vissuto, cioè avendo dato da mangiare a chi ha fame, avendo dato da bere a chi ha sete, nessuno è consapevole del mistero che si gioca in questo. Quando il re dirà: no, venite perché l'avete fatto a me, tutti diranno: ma no, quando mai? Ma ti sbagli. Cioè, chi fa il bene si schermisce dal fatto di poterlo fare, perché più l'uomo sta umile davanti a Dio, più permette a Dio di agire. Più l'uomo è presuntuoso e pieno di sé, meno permette a Dio di agire. Quando dirà, ai capri, a quelli che non hanno vissuto questa solidarietà in umanità, e quindi condannerà, gli altri diranno: ma guarda che ti sbagli. Però non lo diranno con la stessa emozione dei primi, perché i primi è come dire: no, noi non siamo degni, noi non abbiamo fatto così tanto da meritarci questo. Quindi lo dicono in modo stupito, come a dire: ma no, ci dai troppo. Gli altri invece, tutto l'opposto: ah no, si sbaglia, la spuntiamo ancora, riusciamo ancora. E proprio questo tipo di presunzione è il segnale della condanna del cuore: non ha mai gustato il segreto di Dio. Allora, la preghiera, no? Conformarci alla tua volontà allude a questa possibilità per il nostro cuore di vivere in ogni circostanza la rivelazione di questo segreto, cioè di permettere che l'amore di Dio si manifesti nel mondo. Noi, quando chiediamo l'invio dello Spirito Santo, chiediamo di progredire nel cammino spirituale, chiediamo di poter seguire il Signore, chiediamo esattamente questo. Allora, un'altra preghiera che viene recitata però nel giorno della Pentecoste, dice, è una strofa dell'inno delle lodi: vieni, o Divino Spirito, con i tuoi santi doni e rendi i nostri cuori tempio della tua gloria. Chiediamo la stessa cosa. Cioè, noi chiediamo che il nostro cuore diventi il luogo di presenza del Signore nel suo manifestarsi come amore per tutti. Noi chiediamo questo. È la gloria di un cuore che fa splendere l'amore di Dio per tutti. A livello della nostra percezione personale, non è che noi abbiamo la coscienza di far splendere l'amore per tutti, saremmo presuntuosi, non facciamo a dirlo. A livello della nostra coscienza personale, quello che risalta è semplicemente questo, però è la condizione che poi fa splendere l'amore, cioè non rivendicare alcun diritto per se stessi. Non rivendicare alcun diritto per se stessi. Ogni volta che noi rivendichiamo un diritto per noi stessi, che sia a nostra difesa o a nostra pretesa, in tutti e due i sensi, noi segnaliamo che il nostro cuore non sta godendo del tesoro che Dio ha portato. È come se noi perdessimo di vista il tesoro che abbiamo. E perdendo di vista questo, è come dire, cambia tutta la prospettiva. Il mondo non è visto a partire da Dio che ingloba anche noi, ma Dio è visto a partire da me che deve darmi questo nel mondo. E cambia completamente la prospettiva. Allora, e questa sarebbe la riflessione in base alla quale ho detto queste cose che ho appena finito di esprimere, no? Che valore ha la nostra testimonianza? Un uomo credente è invitato a essere testimone, ma qual è la qualità di questa testimonianza? Allora, non riguarda l'impegno, non riguarda il dovere, è concepito in termini di sovrabbondanza, vale a dire, se lo Spirito riempie di Gesù i nostri cuori, allora vuol dire che tutta la verità che Lui ha rivelato, cioè la grandezza dell'amore di Dio per tutti, agisce anche in noi. Questo agisce anche in noi, non è frutto di un impegno. Io mi impegno ad amare gli altri. Non fate mai così, perché gli altri alla fine non hanno bisogno del vostro amore, però hanno bisogno che attraverso il vostro amore si segnali qualcosa che a loro preme, ed è sempre il nostro Dio, il Dio. Allora, la testimonianza, detto una frase scolpita, la testimonianza è in funzione di uno splendore e non di un impegno. Provate a vedere semplicemente la deduzione. Allora, se io mi impegno a fare bene una cosa e poi o non riesce o gli altri mi criticano, io sarò contento? Allora, più è sottolineato l'impegno mio, più sarà evidente la mia angoscia dopo, la mia oppressione dopo. Se invece è in funzione di uno splendore, non c'è niente che impedisca questo splendore, che la cosa riesca o non riesca, è comunque segnalata. E quindi l'effetto, in caso negativo, non sarà oppressivo per me, ma diventerà un motivo in più per dire, non sono neanche degno di, ma resto attaccato al Signore, quindi resto attaccato a Gesù, che continuamente cerca di manifestare questo. Non è in questa occasione non ho potuto segnalare, ce ne sarà un'altra. È come dire, ogni occasione che fallisce è foriera di 10 altre occasioni che diventano opportunità di. Quando invece l'impegno, risalta in primo piano, ogni occasione fallita è un motivo di tristezza. Guardate che questo è molto, molto, molto importante. Allora, ecco il criterio di discernimento. Il miracolo che viene compiuto a Pentecoste, nel senso che gli apostoli parlano in una lingua e le persone capiscono nella loro lingua. Allora, questo miracolo è lo stesso che avviene nei cuori quando lo Spirito li convince a muoversi nella carità. È chiaro che aprendono la diversità alla comunione. Allora, riconoscere, assecondare, favorire questa dinamica significa aver ricevuto lo Spirito Santo e agire secondo quella potenza dall'alto che ci è venuta. In questo senso, capite come l'azione dello Spirito Santo non può che risolversi nel condurci alla conoscenza del mistero del Signore Gesù, perché Lui è il testimone per eccellenza dell'amore di Dio per tutti. Più noi siamo in questa dinamica, più conosciamo il mistero di Gesù. Più conosciamo il mistero di Gesù, siamo radicati in questa dinamica. E provate a pensare a questo particolare. Pensate a un eroe e a un martire. Un eroe che muore per il suo paese, viene preso, fucilato, no? Vuol dire, no? E un martire che muore per la fede. Qual è la differenza?
Il motivo per cui...
Sì, quello lì sì, ma a livello di reazione proprio individuale. Allora, la differenza di fondo è questa. L'eroe che muore per la sua patria, quindi non so, tipo quando, non so, per un partito, per una parte avversa, no? Cioè lui resiste alla sua idea, più disprezza gli altri. L'eroe non può aderire a una grande cosa, diciamo, in assoluto. È tale la sua forza proprio perché, guardate, non vi ritengo neanche degni di. Cioè, più sottolinea questa diversità, e più fa l'eroe. Il martire è completamente diverso. Il martire, proprio quando riceve il massimo di ingiustizia e di violenza, siccome si attiene alla carità di Dio, deve inglobare anche i suoi persecutori in questa carità e non muore mai arrabbiato. Ma avete mai pensato? Non muore mai arrabbiato. Un martire non muore mai. La sofferenza è un'altra cosa. Certo che se uno è bastonato, così è soffocato vivo, va a capire tutte le varie forme, no? Certo che tu soffri, ma non sei arrabbiato. Noi non riflettiamo mai a sufficienza su questo. Allora, vi faccio un altro. Pensate ai due ladroni. Già vi avevo accennato qualcosa. Allora, due ladroni con in mezzo Gesù. Tutti e due si accorgono che quel condannato non è come loro. Però uno, dall'accorgersi di questo fatto, ne deduce una conseguenza. L'altro ha una irritazione in più. Prendiamo il ladrone, quello che ha detto il cattivo, no? Diciamo. Allora, c'è la stessa pena. Lui ha sentito che quel condannato ha un potere particolare. Allora cosa fa? Visto che siamo così, esercitalo. E così siamo, come dire, anch'io vengo liberato. Ma lo dice con l'asprezza di chi sarebbe bello che fosse così. Ma lo dice per interesse. Quindi in realtà non ci crede. Quel non ci crede è perché è arrabbiato. Ed è caratteristico, no? Alla fine, quella che sembra una richiesta, alla fine è una provocazione. È una... come si dice quando io prendo in giro uno?
Derisione.
Sì, è una derisione, diciamo, no? Praticamente come quelli che sono ai piedi della croce. L'altro, come il suo compagno, si accorge che questo condannato è diverso da loro, ma non chiede, di essere tolto dalla sua condizione, perché lui non è arrabbiato. Cioè lui ha riconosciuto, in questo senso ecco il pentimento, no? Ha riconosciuto che lui è lì perché nella vita ne ha combinate, e quindi, non essendo più arrabbiato, ha gli occhi liberi per vedere qualcosa che l'altro non può vedere. E quando gli occhi sono liberi, allora tu capisci che, in questo caso, no, nella sua vita, quell'innocente aveva davvero qualcosa di segreto da rivelare. Il buon ladrone non sa che cosa. Quindi anche lui si riferisce a parole che ha ascoltato, ma non sa. Però quando si rivolge e dice, guarda, è come se dicesse, io non so se tu hai un regno, però se ce l'hai, anche a me piacerebbe. Lui lo può dire perché non è più arrabbiato. E non essendo più in lotta con la sua vita, può vedere quello che Dio sta realizzando. E la sua richiesta è talmente ascoltata che in tutte le rappresentazioni della, non tanto della risurrezione, ma dell'ingresso dei santi in paradiso, chi è che accompagna? Pietro sta davanti, ma non è lui che apre le porte. È sempre il buon ladrone. Non solo, a volte nella raffigurazione lui è già in paradiso, è già oltre quelle porte e invita. Noi non ci rendiamo conto che non si tratta semplicemente della descrizione di una cronaca avvenuta in quel momento, di quel condannato, si è comportato così o si è comportato così. Ogni annotazione del Vangelo è per i credenti. Noi dobbiamo imparare a leggere, ad ascoltare il Vangelo in funzione dell'esperienza che il cuore può fare rispetto al segreto di quel condannato, al segreto di quel testimone, al segreto di quel profeta, eccetera. Chi è di Padova di voi? Nessuno? No, Padova. Avete mai visto la cappella degli Scrovegni? Siete entrati?
No, non dopo.
Comunque, allora, quando voi entrate in questa cappella che ha dipinto Giotto, no? Sul fondo è dipinto il giudizio universale e voi vedete una croce, ma grandissima, no? Solo la croce. E poi però se aguzzate la vista, ma bisogna proprio aguzzarla, cioè dovete già sapere che cosa dovete guardare, sennò nessuno si accorge. Voi aguzzate la vista e che, allora, supponiamo che quella lì è il fondo, no? C'è la croce. Io guardo, dietro la croce spunta un braccino, no? E un piede. La croce è molto grande e l'omino è molto piccolo, però la croce non ha un appoggio, è lui che la porta. Come può un uomo portare una croce così grande? È il buon ladrone che, avendo accolto il segreto di Gesù, può davvero portare la croce del mondo. E in quel personaggio, quando Giotto dipinge, è come se dicesse: perché ci lamentiamo della croce se è la salvezza del mondo? Facciamo come lui. Ma quando la guardate questa immagine, no? È veramente molto molto espressiva e può funzionare, diciamo così, come suggerimento se voi avete già colto quello che ho spiegato prima. Se no, noi non possiamo cogliere il frutto della sequela del Signore Gesù mantenendo la rabbia per la nostra vita. Non possiamo. Non è così facile lasciare la rabbia per la vita, non è così facile, perché noi abbiamo molte ferite, noi abbiamo molte oppressioni e, come dire, non potete pensare di essere capaci di lasciare questo. Tutto scatta in funzione del fatto che, ma se lui, pensate sempre alla scena della crocifissione, no? Se lui è condannato come me e lui non ha fatto nulla, allora vuol dire che c'è qualcosa di assai più grande. Questa percezione permette a te di non essere più, diciamo, come sepolta, diciamo così, nell'oppressione della tua cronaca. Se voi non aprite la vostra cronaca a qualcosa di più grande, la vostra cronaca è oppressiva e non si può immaginare di essere dei eroine o eroi a superare questo. È impossibile. Invece in questa logica tutto si apre e tutto ritorna in quelle testimonianza per sovrabbondanza, non per impegno o per dovere. Questo è frutto dell'aver accolto lo Spirito di Gesù. Ci celebriamo dopodomani come festa liturgica. E quando la Chiesa prega, no, che è la caratteristica, la caratteristica preghiera della Pentecoste, no? Vieni Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore, è la preghiera perenne della Chiesa perché si conosca il Signore come amore per noi, capace di unire gli uomini in un'unica famiglia. Questo è la, come dire, il contenuto delle preghiere della Chiesa. Beh, adesso stiamo guardando la liturgia di Pentecoste, ma è quella che percorre tutta la preghiera della Chiesa. Adesso vi faccio fare un altro salto e collegare questa azione dello Spirito Santo con l'immagine di Gesù che si definisce nei nostri confronti come io sono il buon pastore. Allora, i riferimenti della scrittura precisi sono Giovanni 10 e il Salmo 23. Se voi leggete il capitolo 10 di Giovanni, prima che Gesù si definisca io sono il buon pastore, dice di sé io sono la porta. Essere porta ed essere buon pastore sono molto collegati. Non so voi come intendete le cose, ma qui c'è l'allusione proprio al segreto della persona di Gesù. Per cogliere questo, riandate al momento del suo battesimo nel Giordano. Quando lui è stato battezzato, uscendo dall'acqua, il testo dice, e i sinottici sono d'accordo a sottolineare questo, ci sono queste annotazioni: si aprono i cieli, si vede, non tanto, noi traduciamo la colomba, no? L'immagine della colomba, ma è un po' più particolare l'immagine, sarebbe come il planare dello spirito a forma di colomba, come vola una colomba, non secondo l'immagine della colomba. Comunque, non lasciamo. E la terza cosa, si sente la voce. E la voce è la voce di compiacenza del Padre. Su di lui ho posto tutto il mio compiacimento. Ora, piccole osservazioni. Quando muore Gesù, non si dice che il velo del Tempio si squarciò. Nel Vangelo di Marco, lo stesso verbo che viene usato per dire si squarciarono i cieli, si usa anche per dire si squarciò il velo del Tempio. Cosa comporta questa annotazione nel momento della morte di Gesù del velo del Tempio che si squarcia? per voi cosa significa?
C'è una comunicazione tra...
Vai?
C'è una comunicazione tra il cielo e la terra.
Esatto. Allora, bravo. Allora, il velo del Tempio vuol dire il Tempio non custodiva la presenza di Yahweh. Ormai quel Tempio non è più significativo. Tra l'altro poi è stato anche distrutto nella storia. Ma il nuovo Tempio è il suo corpo. La sua umanità è la porta spalancata tra il cielo e la terra. Vale a dire, la sua umanità rivela che ormai non c'è più separazione tra Dio e i suoi figli, e nello stesso tempo rivela che i suoi figli possono trovare pienezza di comunione con Dio sempre a partire dall'umanità di Gesù. Allora, quando si squarciano i cieli al battesimo e scende lo spirito planando come una colomba, si annota espressamente che non è che si posa per un momento, si posa nel senso che risiede. Non è una rivelazione di un momento, è che quel momento rivela che lo spirito è pieno su di lui, ed è per questo che il Padre ha tutto il compiacimento. Allora, se lo spirito è in funzione del fatto di garantire questa dinamica di manifestazione dell'amore del Padre per i suoi figli, questo avviene nell'umanità di Gesù. Allora lui è pieno di spirito perché, noi lo diciamo con questa espressione, è il testimone per eccellenza dell'amore di Dio per tutti. Posso aggiungere ancora una piccola cosa, facendovi fare un altro passetto. Subito dopo il racconto del Vangelo, cosa si narra? Subito dopo.
Dopo il battesimo.
Sì.
Sospinto dallo spirito
nel deserto per essere tentato. Noi avremmo mai scritto una cosa del genere? È pieno di Spirito Santo ed è tentato. Voi concepite mai le vostre tentazioni come segno della pienezza dello Spirito? Mai? Concepite mai una roba del genere? E cosa vuol dire allora? Cioè, le tentazioni fanno vedere che anche il Messia, ipotetico, no? L'andare a Dio, il conquistare gli uomini a Dio, avrebbe potuto essere fatto sui poteri del Messia, e questo sarebbe stata la vittoria rovesciata, voglio dire, la famosa vittoria di Pirro. Io conquisto gli uomini per Dio e poi non trovo più Dio. Guardate che molte volte noi siamo così, noi ci troviamo in questa condizione. Allora, l'essere tentato vuol dire che non solo l'oggetto, quindi non so, tipo il bene perseguito deve essere tale, ma anche la modalità di perseguirlo deve corrispondere al compiacimento di Dio. E questo non è una cosa scontata per la sua umanità, e ha subito le tentazioni. Finite le tentazioni, si dice, il diavolo lo lascia fino alla prossima occasione. E qual è? Evidentemente la passione. Il punto specifico, che noi è come se noi non colleghiamo mai le cose. Se voi ascoltate le parole del gruppo dei capi e dei farisei sotto la croce, quando rivendicano presso quel condannato la loro, diciamo, loro fede religiosa, tu dicevi, guarda un po', tu dici che sei figlio, cioè come dire, guarda tuo padre cosa fa, eccetera eccetera, no? Non so se voi negli orecchi, se voi sentite l'eco delle parole del diavolo nelle tentazioni, voi capite la natura di quelle espressioni sotto la croce. Allora capite dove si annida l'illusione del cuore dell'uomo. Non è che l'uomo è illuso nel perseguire, diciamo così, non più che nel perseguire, nello scegliere ciò che è buono. L'uomo lo sa fin troppo bene ciò che è buono, ciò che è bene. Quello che non sa è che il bene va perseguito in una modalità secondo Dio. Questa modalità secondo Dio è la zona di influenza anche del diavolo. Allora, una volta che noi sappiamo che cosa dobbiamo fare perché è una cosa buona e prendiamo l'impegno di farlo, siamo solo all'inizio del cammino del bene. Perché quello che sarà determinante per raggiungere quel bene è la modalità secondo la quale lo perseguiamo. E la modalità è sempre all'interno di questo splendore di umanità, come Gesù ha mostrato. Noi non siamo mai in pace con questa cosa. Però tutti questi collegamenti è che se lui davvero, la sua umanità è davvero la porta, cioè la porta di accesso presso Dio e la porta di accesso di Dio a noi e di noi a Dio, allora quello che lui vive nella sua umanità è assolutamente determinante per compiere il desiderio di bene dei nostri cuori. Non c'è un'altra strada. Allora il dire io sono la porta allude esattamente a questa, chiamiamola, verità profonda dei cuori. Quando lui dice io sono il buon pastore, vuol dire che chi entra per la porta trova lui che conduce. E non può che essere lui a condurre, perché solo lui ha questa dimensione di umanità dove pienamente riposa lo spirito e dove riposa la compiacenza di Dio. Ora, se noi ammettiamo che siamo creati da Dio, non possiamo che seguire tutte queste conseguenze. Quando non le seguiamo, in realtà è come se dicessimo mi sono fatto da solo, oppure a volte mi basto da solo. Altra piccola allargamento, noi spieghiamo per esempio il peccato degli angeli, no? I demoni non sono stati creati come demoni, sono stati creati come angeli, che poi la scrittura non dice niente, dice solo che ci sono gli angeli e che ci sono i demoni, no? Se noi dovessimo in qualche modo cercare di comprendere in che cosa è consistita allora la prova di un angelo, non sono cose, è solo per imparare a riflettere, no? Normalmente noi diciamo era così bello che è come se rifiutasse il fatto del suo creatore, no? Noi immaginiamo la sua autonomia come nel rifiuto del creatore, ma così descriveremmo un angelo cretino, perché se angelo era perfetto aveva anche la capacità di comprendere. E volete che, non, che, come dire, che fosse così stupido da ammettere che si è creato da solo? Quindi quel tipo di spiegazione non regge. Allora, come possiamo comprendere? Lo possiamo comprendere in rapporto al, come dire, allo scopo del vivere. Come dire, questa perfezione di cui l'angelo era dotato è in funzione di una pienezza di beatitudine. Se io sono così perfetto, allora vuol dire che posso raggiungere questa beatitudine come credo io, automaticamente, e uscire da questo piano di creazione, perché solo Dio ha ha questa possibilità di definire: se fai questo sei beato, perché conosce fino in fondo la struttura della creazione. Quando chi ha tante capacità e immagina che può gestirsi da solo al di fuori di, in realtà rifiuta il suo essere creato, ma non perché stupidamente dice il creatore non c'è, ma sono capace di raggiungere lo scopo per cui sono creato. Cioè posso, detto in termini, posso godere la vita come pare e piace a me. Ecco, l'uomo non ha questa possibilità. Quando traduce la cosa in questi termini, non si rende conto che si inserisce non tanto nel peccato del diavolo, ma nella gelosia del diavolo. Provate a guardare. Quando uno vuole raggiungere la felicità per conto suo, nel senso di dire come pare piace a me, guardate, mai sarà aperto agli altri come altri. Perché se io pongo come scopo la mia felicità, vuol dire che mi servirò di tutto, di tutti e di tutto per essere felice io. E la felicità la trova così. E non si trova. Allora, noi facciamo le spese di questa gelosia del demonio che, non potendo accettare la logica di Dio, la fa pagare anche a noi. Ma il punto preciso dove la fa pagare è esattamente sull'idea di grandezza, come a dire, secondo Dio tu raggiungi la grandezza quando ritieni grandi tutti gli altri, secondo il diavolo ti servi degli altri per farti grande. Questa differenza è quella che in qualche modo rende ambigua la nostra vita quando noi perseguiamo il bene. Come a dire, quando io faccio un'azione buona, siccome l'obiettivo è buono, io penso che tutto quello che faccio sia buono. Non è così. Perché la logica del Vangelo continuamente dice: tu sei buono in quanto partecipi alla bontà di Dio, che si rivela come amore per tutti. Quando tu esci da questa logica, perché sei così interessato alla tua felicità da vivere l'amore solo in funzione tua, tu non trovi né l'amore né la felicità. E il demonio è contento. Non è contento di farci fare i peccati, lo sa già, mica scemo. È contento quando i nostri peccati ci chiudono, cioè ci tolgono da questa, come dire, possibilità di accogliere questo amore di Dio che riguarda tutti. Noi è come se dicessimo: prima voglio essere contento io, poi darò qualcosa anche agli altri. E più faccio così, meno sono contento. Cioè tutti questi incastri, diciamo, no? Stanno in questo: io sono la porta, io sono il buon pastore. E adesso è già finito. Vorrò far vedere, poi attraverso l'applicazione del Salmo 23, come si esprime questa, perdonate la parola, pastoralità di Gesù nei nostri confronti. Come dire, il dir, no, che si dice... porta le sue pecore su pascoli di erba fresca dove c'è acqua, eccetera eccetera. Ecco, cosa vuol dire in termini concreti per noi questa cosa? Perché è un'immagine, no? Ma cosa vuol dire? Allora, analizzando il Salmo 23, che è uno di quelli, forse dei salmi più dolci che noi possiamo recitare, no? Il Signore è il mio pastore, no? Non manco di nulla, no? Eccetera. Noi possiamo ulteriormente entrare in questa logica di rivelazione evangelica rispetto all'amore di Dio per tutti, e comunque poi lo vedremo oggi e poi siamo quasi, dopo c'è ancora domani, poi abbiamo concluso.